You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Chiamatelo il demone da Dravail. Alfredo, cosa sta cucinando questo demone? È uno dei tormentoni del momento e insomma è stato utilizzato anche ieri in telecronaca il nostro amico Vasseur, che ha riportato la Ferrari dopo più di due anni a portare a casa una doppietta. Mi ero segnato qua sotto le statistiche, quella di domenica in Australia è stata la terza doppietta della Ferrari negli ultimi 137 Gran Premi, praticamente quasi da 7 anni, dall'Ungheria 2017 escluso a oggi, 3 doppiette. E insomma, che dobbiamo aspettarci? Adesso non facciamo come al solito che ci caricano di aspettative e poi dopo durante l'anno ci massacrano. Che dobbiamo pensare?
Duole ammetterlo, ma ci vuole un team principal francese a capo della Ferrari, perché altrimenti i risultati non arrivano. Io chiedo scusa per la voce, rispetto alle nostre consuetudini l'audio è stato registrato con un giorno di ritardo perché io ero a pezzi, ancora mi devo riprendere, però diciamo proviamo a portare in porto la puntata. Federico, magari la voce parlando migliora. Stava peggio di me Sainz, però è riuscito a portare un gran premio a casa.
Infatti stavo pensando a questo, dico, magari ti sei ispirato a Sainz nel portare, insomma, nel registrare questa puntata oggi nonostante le tue condizioni non ottimali. E c'è poco da dire su quanto sia stato è stato abusato il termine eroico, insomma, adesso al di là delle iperboli giornalistiche, però è vero che Sainz ha fatto una preparazione molto ritardata al simulatore, in palestra negli ultimi giorni, non era neanche sicuro al 100% di correre, invece ha vinto e insomma si può dire anche che abbia vinto meritatamente, perché ha anche fatto una qualifica di altissimo livello. In gara era quantomeno pari a Verstappen come ritmo. Partiamo subito, diciamo, magari da una domanda che si sono fatti molti, e anche il Red Bull tra l'altro non sono d'accordo nelle opinioni tra di loro, perché ad esempio Helmut Marko ha detto che con Verstappen in gara non sarebbe stato facile per Sainz vincere, invece Perez ha detto no, in realtà anche se Verstappen fosse rimasto in gara Sainz avrebbe vinto lo stesso. Ce lo chiediamo anche noi, una risposta chiara non ce l'abbiamo. Io credo che probabilmente la Ferrari, vista la superiorità che aveva nel terzo settore, poteva avere una tenuta gomme, anche aveva mostrato il venerdì, migliore rispetto alla Red Bull, però la verità, insomma, no, non la possiamo sapere fino in fondo.
No, controprova non ci sarà mai, ovviamente, però per quello che si è visto in gara la Ferrari era superiore alla Red Bull sicuramente sulla mescola gialla, sulla media, tant'è vero che lo stesso Perez ha chiesto più volte quando sarebbe arrivato poi il cambio durante i team principal, e con la gomma dura invece, che si è rivelata poi essere la vera gomma da gara, era comunque più o meno sullo stesso livello, meglio di Perez, non sappiamo se sarebbe stato tanto meglio di Verstappen, però se pensi a come è stata la gara, probabilmente Sainz avrebbe sorpassato Verstappen, non in gara nel momento in cui Verstappen ha avuto il problema al freno posteriore destro, ma probabilmente lo avrebbe passato ai box alla fine del primo stint, gestendo bene la gomma avrebbe potuto o giocare di anticipo e fare un undercut come poi ha fatto Leclerc su Norris, oppure avrebbe potuto tentare di andare più lungo. La strategia della Ferrari era anche molto flessibile, Sainz ha chiesto al suo ingegnere di ragionare sulle strategie, l'hanno cambiato un po' in corso perché Adami proponeva un piano A che probabilmente era quello diciamo studiato per una rincorsa alle spalle di Verstappen, quindi con un cambio piuttosto presto per fare l'undercut. Invece Sainz ha chiesto di andare lungo, di fare il piano B, e quindi con la possibilità, una volta in testa, di aumentare il gap, visto che le gomme comunque stavano andando bene. E questo è un grosso tema che per la Ferrari è stato il tallone d'Achille da non so quanto tempo poi. Questo progetto sembra essere molto gentile sulle gomme e garantire, aiutare piloti e ingegneri in questa flessibilità di gara, perché poi si può essere più o meno bravi nelle strategie, e in passato la Ferrari non lo è stata, però se non hai quella flessibilità durante la gara che ti dà il consumo gomma minore, non puoi a quel punto avere scelta, sei obbligato a un certo tipo di strategia, non so come la vedi.
Sì, è verissimo, e tra l'altro vorrei insomma sottolineare due cose su quello che hai appena detto, e cioè che è vero che Sainz ha prolungato lo stint, anche perché sappiamo benissimo che in Australia una safety car può arrivare da un momento all'altro, quindi se sei in testa è giusto anche aspettare insomma di fermarti il più tardi possibile. Viceversa, ovviamente, se avesse dovuto rincorrere avrebbe dovuto anticipare, come ha fatto Leclerc del resto la prima sosta. E poi da sottolineare, come dici tu, la tenuta delle gomme che abbiamo potuto ammirare nella straordinaria progressione di Berman, del sostituto di Sainz in Arabia Saudita, nell'ultima parte dello stint, dove nonostante lui negli ultimi 5-10 giri avesse dolori al collo e non riuscisse più a tenere il collo nella direzione giusta nelle curve velocissime della pista dell'Arabia Saudita, e nonostante da dietro venissero forte con un ritmo elevato, lui comunque negli ultimi 5-10 giri è riuscito a mantenere quello stesso gap sugli seguitori, a mantenere quindi la settima posizione. È vero anche che l'Australia non è una pista troppo indicativa di quelle che sono insomma le piste più tra virgolette normali, anche se poi bisogna dire che tutto questo inserimento di piste cittadine sta stravolgendo un po' il concetto di normalità di quello che è un tracciato di Formula 1, perché solitamente i test venivano fatti prima in Spagna, adesso in Bahrain, perché teoricamente quelle sono le piste più rappresentative di quello che si va a trovare nel mondiale, però ormai ci abbiamo Las Vegas, ci abbiamo Arabia Saudita, ci abbiamo Miami, ci avremo Madrid, Azerbaijan, per cui alla fine poi la varietà di piste su cui si va a misurare il diverso tipo di degrado è diversa, e almeno in Australia la Ferrari già dal venerdì è sembrata un po' più pronta rispetto alla Red Bull. Vedremo però a Suzuka, dove sarà una pista completamente diversa, si dà già per favorito Verstappen. Aggiungo solamente, tra l'altro, che forse non è possibile prendere il ritmo di Perez come paradigma di quello che avrebbe potuto fare anche Verstappen in gara, perché Christian Horner ha detto che a Perez durante la gara si è incastrata una visiera sul fondo e quindi ha perso molto carico, e chiaramente questo ha compromesso il ritmo gara, e per cui insomma noi siamo abituati a vedere Perez fortissimo soprattutto nella seconda parte di gara, stavolta non è stato così, però forse è un'eccezione, ci auguriamo che quello che dice Horner non sia vero, ma a questo punto bisogna chiedersi se quella dell'Australia fu vera gloria, come direbbe Alessandro Manzoni, oppure se invece è stata soltanto una tantum, insomma, della Ferrari. Non so come la pensi.
Diciamo che gira tutto intorno all'affermazione che hai fatto prima. Delle prime tre piste, qual è quella più rappresentativa? Perché è un mondiale molto strano, in cui sono stati inseriti molti cittadini per allungare poi a 24 gare la durata del campionato. L'Australia sicuramente non è una pista rappresentativa per come è fatto il tracciato, per come è l'asfalto, per le condizioni meteo che sono state trovate, ma probabilmente non lo è Jeddah, che è un cittadino così veloce, non c'è una pista uguale nel resto del mondiale, ma forse non lo è neanche Bahrain, che anche se per tracciato Bahrain somiglia un po' a quello che in giro per il mondo le macchine potrebbero trovare, a quell'asfalto così abrasivo che rende la gara di Bahrain praticamente unica, una gara da gestione gomma dal primo all'ultimo giro. Quindi è davvero difficile dire dov'è la Red Bull oggi e dov'è la Ferrari. Il passo che avevano nelle prime due gare si attestava in una differenza tra i 4 decimi e i 6 decimi, che è comunque un miglioramento rispetto ai 7-8 decimi che prendeva Ferrari l'anno scorso. È un'auto che ha sicuramente guadagnato prestazione da un anno all'altro. Lo ha fatto tra l'altro poi invertendo quelli che erano punti di forza e punti di debolezza, perché le auto degli anni scorsi avevano un concetto per cui erano auto con una grandissima trazione, con una grandissima maneggevolezza nelle curve lente, mentre peccavano qualcosina per quanto riguardava la stabilità del piano aerodinamico nelle curve veloci, oppure in condizioni difficili tipo in presenza di vento forte. Questa auto invece sembra funzionare al contrario e sembra andare a pareggiare i punti di forza della Red Bull, pur partendo da un concetto di macchina comunque diverso, perché la Ferrari è rimasta sulle idee del gruppo di lavoro che ha sviluppato le auto negli ultimi 2-3 anni. Quindi da questo punto di vista è una sfida molto interessante. Dov'è la distanza? Forse Suzuka potrà dire qualcosa di più, perché Fede, Suzuka è un circuito molto tecnico, molto vario, con un rapporto fra curve veloci e curve lente molto maggiore rispetto a quello che è l'Australia, dove praticamente grosse frenate non ce ne sono, grosse staccate in Australia non ce ne sono. A Suzuka c'è qualcosa di più, ci sono i rettilinei. Quindi Suzuka è sicuramente un test molto più probante di quelli che abbiamo visto finora. Io ti vorrei riportare un attimo indietro su Sainz e chiederti questo. A parte il fatto, vorrei farti presente il fatto che Sainz si è fatto togliere un organo e lui stesso ci ha scherzato. Questa operazione, diciamo, che lo ha alleggerito di un pezzo, lo ha fatto andare più veloce. Io ho qua una lista di 6 organi non necessari per vivere e te la faccio presente, in modo che anche tu, se vuoi intraprendere una carriera in Formula 1, puoi pensarci, poi magari mi dici la tua.
Può servirmi per i playoff del WISP che giocherò la settimana prossima, magari.
Può essere molto utile. Puoi fare a meno delle tue tonsille?
Credo di sì. Poi io ho già tolto le adenoidi, quindi
togli, diciamo, anche le tonsille, dai, sì, è fattibile. Milza?
Quella un po' più indispensabile, credo.
Beh, insomma, si può vivere senza. I testicoli, sì. Principe?
Aia.
Togliamo?
Per ora no, magari tra
per
qualche
ora
anno.
No. Per ora riteniamo. Reni e cistifellea?
Insomma, forse ancora più importanti questi.
Ancora più importanti, però si può vivere senza. E quello che ho scoperto da questa piccola ricerca è che si può vivere straordinariamente senza stomaco. Mm. Cioè puoi attaccare l'esofago direttamente all'intestino. L'esofago è un tubo, alla fine, che ci sarà una guarnizione da un quarto di pollice. La sviti, togli lo stomaco e l'attacchi direttamente all'intestino. E hai fatto. Secondo me ti aiuta nel WISP. Pensaci.
Magari sì, magari sì.
Magari sì.
Golletto no. In meno lo subisco.
No, Sainz comunque, sì, ha fatto l'impresa che ci riporta comunque a dire quanto sono preparati questi ragazzi. Sono comunque degli atleti straordinari. Ha potuto prepararsi poco sia in palestra che al simulatore per i problemi fisici che aveva, però forse l'Australia lo ha anche aiutato perché è una pista in cui serve molto il ritmo. A volte i piloti lo dicono quasi come se stessero parlando di un fatto musicale: se riesci a prendere il ritmo riesci anche a tirar fuori prestazione da una pista. E forse in Australia con Sainz è successo questo. Comunque è successo questo con questa monoposto, perché i risultati poi storici di Sainz in Australia non erano granché, soprattutto in Ferrari non ha fatto grandi cose mai in Australia. In un certo punto di vista abbiamo sottovalutato Sainz, perché questa domanda gli è stata posta anche in conferenza stampa, quindi è una sensazione comune. È stata una domanda che è stata posta a Leclerc e a Norris, i due piloti che sono andati con lui sul podio, che sono incidentalmente due piloti che sono stati e sono ancora suoi compagni di squadra, quindi lo conoscono molto da vicino rispetto agli altri. E sia Leclerc che Norris hanno risposto che Sainz è un grande lavoratore, è uno che cura i dettagli, è uno che ha una grande passione, è uno che non stacca davvero mai, è uno che è il prototipo di pilota, che è il prototipo di quello che ci aspettiamo che faccia un pilota dai tempi di Schumacher in avanti. Quindi è uno che ha una dedizione assoluta e ha anche un discreto talento, perché poi se non si ha quel talento queste macchine non si riescono a guidare a quel livello con il successo che lui sta avendo. Sainz stesso a questa domanda lui ha detto: sinceramente io, a me pesa moltissimo avere il favore degli addetti ai lavori, di chi lavora in Formula 1, di chi ha lavorato con me, e di quelli che sono fuori dal mondo della Formula 1 probabilmente non sanno tutto, non hanno tutte le informazioni per valutarmi, quindi se mi sottovalutano ci sta e me ne faccio una ragione. Tu che dici? Noi abbiamo sottovalutato questo pilota, e se lo abbiamo fatto, secondo te perché è nato questo principio della sottovalutazione di Sainz?
È più facile per me rispondere sul perché che non sul se l'abbiamo sottovalutato o meno, perché comunque Sainz in tutta la sua storia, ripercorrendola, insomma ormai questo è il decimo anno tra l'altro che corre in Formula 1, nella sua prima stagione ad esempio, da metà stagione in poi era compagno di Verstappen, fu massacrato dal talento di Verstappen, che per primo prese la Red Bull l'anno dopo, quando era stato licenziato, quando era stato spostato Kvyat alla Toro Rosso, e diciamo che da lì in poi Sainz non ha mai avuto un rendimento da predestinato, anche in Ferrari, insomma, lo stesso Vasseur, il nostro demone, aveva dichiarato, insomma, qualche mese fa che Leclerc ha più potenziale. Io penso che Sainz possa essere un pilota magari da titolo mondiale, però solo se ha una macchina dominante. Non mi sembra il pilota in grado di andare oltre il limite della macchina, come può aver fatto Leclerc altre volte, e quindi secondo me, se sottovalutiamo Sainz in questo momento, lo facciamo come magari potevamo aver sottovalutato Nico Rosberg prima che vincesse il mondiale. Insomma, mi sembra più o meno di quella stessa caratura lì. Certo è che poi dipende anche il sottovalutare che cosa si intende, anche da opinione a opinione. Io credo che sia un pilota di alto livello, non lo considero uno dei top 4, top 3, top 4 della Formula 1. Se questo vuol dire sottovalutarlo, non saprei, però ripeto, per me la sua dimensione è quella di un pilota, come dici tu, molto lavoratore, molto regolare, senza però quei picchi che gli permettono veramente di andare oltre la macchina,
ripeto, io lo vedo un po' più come un Rosberg, ecco, con magari qualche differenza, però lo vedo su quella categoria lì.
Beh, è già un bel paragone, perché poi Rosberg un mondiale è riuscito a vincere, lo ha vinto contro un mostro come Lewis Hamilton, nel periodo di fioritura di Hamilton, dove sembrava che nulla potesse scalfirlo. Quindi un'impresa Rosberg l'ha fatta. Rosberg, che è stato sottolodato dal suo stesso team, perché io poi lavorando su Schumacher ho trovato anche materiale su Nico Rosberg, che è stato compagno negli ultimi 3 anni di Formula 1 di Michael Schumacher, e alcune persone nel team avevano proprio detto che loro avevano sottovalutato Nico Rosberg, che nessuno aveva pensato che Rosberg fosse materiale da campione del mondo. E invece una crescita in Formula 1 lui l'ha avuta, di passi in avanti l'ha fatti, il mondiale è riuscito a vincerlo. Io non so se Sainz vincerà mai un mondiale, però in Ferrari sta dimostrando di poterci stare, sta dimostrando che forse la scelta di Lewis Hamilton per il 2025 è stata una scelta dettata da altre considerazioni. È stata una scelta dettata da considerazioni di mercato, di lustro, di fama, di quello che vuoi. Non sicuramente da quello che Sainz ha portato al team, perché poi in effetti l'unica cosa che si può dire di male di Sainz è che ha preferenze di guida che sono agli antipodi rispetto a quelli di Leclerc, e se si deve sviluppare l'auto in una certa direzione, è logico che i due ragazzi puntano ad avere l'auto verso le proprie preferenze di guida, anche se anche questo è da vedere, perché si è detto che l'auto dell'anno scorso era un'auto che svantaggiava Leclerc. Da un certo punto in poi, quando sono arrivati gli aggiornamenti in estate, Leclerc ha cominciato ad andare meglio. Quest'anno l'auto è molto più vicino alle sue preferenze. Alla prima opportunità il Gran Premio lo vince Sainz dominando, in un weekend in cui non era fisicamente al 100%, non era su un circuito che in passato lo ha favorito. Dove voglio arrivare? Forse lo specchio della sottovalutazione di Sainz è la sopravvalutazione di Leclerc? Perché poi delle due l'una. Se vogliamo prendere le statistiche, io ci ho giocato su Ultimo Uomo, l'ho tirata fuori come una provocazione. Però da quando lo Sainz è in Ferrari, nello stesso periodo, loro due, Sainz e Leclerc, nel periodo in cui possiamo confrontarli, perché sono sulla stessa monoposto, entrambi hanno vinto tre gare a testa. Se poi vogliamo prendere altri numeri, i numeri favorevoli a Leclerc li troviamo, perché su 4 stagioni Leclerc è in testa nei punti 3 volte e Sainz una. E questo, diciamo che è comunque un fattore. Tu prima hai detto Sainz non ha forse l'indole o l'estima del predestinato, ma non è che a Leclerc ha fatto male questa etichetta? Non è che ci stiamo tutti aspettando troppo da Leclerc, Federico?
Può avergli fatto male, perché appunto nella stessa intervista di prima Vasseur che citavo, in principal della Ferrari aveva detto che Leclerc a volte va in quello che in gergo viene definito in overdriving, cioè tende a esagerare perché forse fin troppo autocritico, perché forse lui stesso appunto si aspetta un po' troppo da se stesso in certe situazioni. Lo ha fatto anche tra l'altro nelle qualifiche di Melbourne, perché ha deciso di cambiare l'incidenza dell'ala anteriore prima degli ultimi tentativi in Q3, e proprio nell'ultimo tentativo ha perso il posteriore nell'ultimo settore perché aveva troppo anteriore. E una cosa simile l'aveva fatta anche nelle qualifiche del Bahrain, dove ha fatto un super tempo in Q2 e poi non era riuscito a migliorare in Q3, perché probabilmente quando fai un tempo già di quel livello lì, poi dopo tendi a esagerare ancora di più, perché devi abbassarlo. E tante altre volte, insomma, Leclerc l'abbiamo visto un pochino troppo... che si aspetta un pochino troppo da se stesso, questo è vero. Il numero delle vittorie, io comprendo perfettamente che insomma Leclerc è da un bel po' che non vince una gara, mentre Sainz è stato l'unico non Verstappen ad aver vinto nelle ultime, se non sbaglio, 25 o qualcosa del genere, per due volte. E, però è anche vero che Leclerc è stato molto sfortunato in certe circostanze, ha fatto molte più pole position, in qualifica in generale ha un talento superiore, per cui la sopravvalutazione di Leclerc, vorrei vedere da Leclerc un anno pulito, al di là delle sfortune, magari anche senza errori, per esempio nel 2022, che è stato l'anno dove si pensava che potesse vincere il titolo, e già alla quarta gara fa un errore molto pesante a Imola, e poi fa l'errore in Francia, alle Castellet.
A Ricard, sì.
Sì, e, insomma, un errore ogni tanto ci sta, però deve crescere da questo punto di vista. Non credo che lo stiamo sopravvalutando, però lui ha ancora un piccolo salto di qualità che deve fare.
Sì, io non vorrei che però rincorrendo i pezzi qui e lì perda poi le sue caratteristiche. Poi questa è l'altra faccia della medaglia, che non è in questo momento in un grandissimo periodo di forma, lo ha detto anche lui, non è in un grandissimo periodo di forma in questo momento. Tu hai citato Bahrain, dove non è riuscito a rifare in Q3 la prestazione del Q2, ed è in effetti una anomalia, perché Leclerc è sempre stato quello che magari in tutte le sessioni è stato dietro al compagno, e poi in Q3 magicamente riusciva a mettere i pezzi insieme e a tirar fuori il giro. Il fatto che Leclerc non stia performando come ci si attende da lui in qualifica è una bella spia d'allarme sul fatto che non sia tranquillo. Quindi, secondo me, non voglio già dire che il fatto che l'anno prossimo arrivi Hamilton gli metta pressione sulle spalle, ma io non credo che sia un ragazzo che abbia le spalle così larghe per tener su l'etichetta del predestinato, che deve vincere sempre, deve vincere ogni gara, deve vincere i mondiali. Non credo che lui possa avere le spalle così larghe da rendere Lewis Hamilton un secondo pilota per la prima volta nella sua vita. Non c'è riuscito Alonso in McLaren quando Hamilton era esordiente. Può mai riuscirci Leclerc? Io lo vedo un ragazzo troppo sensibile, se vuoi, troppo trasparente, se vuoi. Non è un ragazzo che si nasconde, che nasconde le proprie emozioni. Vediamo quale sarà il suo sviluppo di carriera, però certo, effettivamente, secondo me l'etichetta del predestinato che ormai abbiamo messo addosso da un po' di tempo non gli ha fatto più male che bene, probabilmente. Secondo te, invece, Berman, che hai citato prima, che ha corso bene in Arabia Saudita, grossa sorpresa. A parte che ci dice molto di come sono le Formula 1 di adesso, molto vicine a quello che è l'esperienza del simulatore, per cui un ragazzo che ha lavorato soltanto lì, al computer, sulla macchina, riesce poi a tirar fuori prestazione, ma ci dice anche che questa Ferrari è abbastanza facile da guidare, cioè può essere veramente messa in pista da tutti e in maniera agevole riuscire a trovare l'assetto giusto per poi poter affrontare una gara. Tu vedi possibilità per Berman in Formula 1?
Tra l'altro, quello che tu hai detto ci dice molto anche su come sono le Formula 2 di adesso, perché comunque negli ultimi anni, anche quest'anno, è cambiata la macchina per renderla più vicina alla Formula 1. E voglio sempre citare questa dinamica che fino al 2017, quindi fino a quando Leclerc vinse il campionato di Formula 2, c'era molta più distanza tra Formula 1 e Formula 2, i debutti erano un po' più traumatici. Da qualche anno a questa parte, da quando è stato messo prima il turbo e poi è stata modificata l'aerodinamica delle Formula 2, e quest'anno è stata ulteriormente modificata, c'è molta più vicinanza tra appunto Formula 1 e Formula 2. Il futuro di Berman in Formula 1 può esserci, Però bisogna sottolineare una cosa, perché nella giusta celebrazione di un weekend eccezionale in Arabia Saudita, noi ti avevo scritto in privato che secondo me Berman non avrebbe passato il Q1, invece ha sfiorato il Q3, quindi è andato ben oltre le mie aspettative. Però bisogna sottolineare che già l'anno scorso e anche quest'anno nel campionato di Formula 2 Berman è parso essere un pilota un po' troppo discontinuo, perché già l'anno scorso aveva fatto weekend eccezionali in Spagna soprattutto e altri invece no, e anche quest'anno è partito con due weekend abbastanza brutti, il primo e il terzo in Bahrain e in Australia, e invece in Arabia Saudita ha fatto la pole position il giorno prima, il giovedì, prima di essere chiamato poi ovviamente a correre in Formula 1, e quindi ha dovuto rinunciare alle due gare della Formula 2, però appunto quindi ha corso in Ferrari debuttando in Formula 1 su una pista che evidentemente sentiva molto propria, e quindi deve fare risultati anche in Formula 2 per convincere il mondo della Formula 1 a lanciarlo. L'anno scorso è stato un buon debutto per lui, ma non è stato il miglior debuttante della Formula 2, perché nel trofeo rookie è stato battuto da Martens, e quest'anno ha pochi punti, anche perché ha dovuto saltare ovviamente il weekend, quello dove partiva in pole. Tra l'altro non ha preso neanche i punti della pole position, perché non partecipando alla gara i punti vanno a chi parte effettivamente dalla prima casella, quindi non ha preso neanche i punti della pole position. Però ecco, aspettiamo, perché una rondine non fa primavera, perché un debutto magari in un'altra pista lo avrebbe messo molto più in difficoltà, evidentemente, per quello che aveva fatto vedere.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fede, invece che succede ora? Riusciamo a guardare un po' più in là di Suzuka per capire se le indicazioni di queste prime gare, difficilissimo da dire, però ci fa guardare più in là al campionato. Io sto vedendo una Ferrari che è partita da una buona base, però è successo già negli altri anni. Riesce a fare delle buone strategie di gara, perché poi in effetti Leclerc è grazie al lavoro dei box che è riuscito a prendersi la posizione su Norris. Così come altre scelte che sono state fatte in questi primi Gran Premi sembrano tutte azzeccate, quindi una sterzata sul lato delle strategie anche lì è stata data. Pian pianino, in un anno e mezzo Vasseur qualcosa ha fatto. Resta da vedere cosa si può fare sulla parte di aggiornamenti, perché quello è stato un grosso tallone di Achille della Ferrari negli anni scorsi. In più quest'anno ci metti la difficoltà che le squadre un pochino al 2026 già ci stanno pensando, quindi sicuramente c'è una parte del team che sta raccogliendo dati attualmente dalla pista, che sta pensando a questi dati in ottica 2025, ma c'è comunque una parte del team che al 2026 ci sta già lavorando, in tutti i team. Adesso pensare che il campionato sia in effetti tirato, come non pensavamo che fosse, ci sono 4 punti di differenza in entrambe le classifiche, fra Leclerc e Verstappen da una parte e tra Red Bull e Ferrari dall'altra, quindi il campionato è aperto, il campionato c'è. Però adesso pensare che tu devi stornare ancora delle altre risorse per poterle mettere a disposizione dei piloti e tirar fuori dalla fabbrica degli aggiornamenti in modo da competere oggi e non domani, Questo è un ulteriore punto di domanda che per Vasseur sarà molto molto difficile da sbrogliare. Tu pensi che la Ferrari possa fare qualcosa di diverso rispetto agli scorsi anni?
Ma allora, è vero che la Ferrari storicamente è evoluta, si è evoluta un po' poco nel corso degli anni. L'anno scorso però ha avuto un'evoluzione significativa dal Canada in poi, più o meno, dopo un inizio molto più difficile. E bisogna sottolineare che Ferrari e Red Bull, che insomma prendiamo da parte come le uniche due in grado di vincere il mondiale, insomma, e sono due vetture che hanno modificato in maniera abbastanza sostanziosa il concetto della vettura stessa, e quindi c'è margine di sviluppo nel corso della stagione per entrambe, ed essendo il cambio di regolamento non l'anno prossimo ma fra due anni, per quanto mi riguarda io mi aspetto che ci sia un'evoluzione da parte di entrambe. Ho paura che la Red Bull abbia ancora più margine, perché abbia cambiato ancora di più il concetto della vettura e che quindi stia insomma ancora in una fase più embrionale e quindi con più margine di sviluppo. Quello che si è potuto notare da queste prime tre gare, abbastanza in generale, è che nonostante abbiamo detto che le piste sono piuttosto diverse l'una dall'altra, perché dal Bahrain all'Arabia Saudita all'Australia cambia molto come concetto di piste, più o meno i rapporti di forza in tutte le zone della griglia sono rimasti più o meno gli stessi. È andato un po' più forte Alonso in Arabia Saudita, ma più o meno c'è sempre la McLaren dietro i primi quattro piloti, la Mercedes ancora dietro, la Haas che è salita a metà schieramento, la Alpine che rimane sempre a fondo schieramento insieme alla Sauber. Insomma, non ho visto grosse oscillazioni tra l'uno e l'altro Gran Premio, almeno per ora. Poi magari Suzuka ci stupisce, però quello che ho potuto notare è questo, e un pochino ci delude, perché ci piacerebbe vedere qualche exploit in più magari nel corso delle varie gare, ma non abbiamo avuto molta occasione finora di poterlo avere.
Per me un fattore da mettere in conto è che questa vittoria di Sainz mette pressione alla Red Bull, che mai si sarebbero aspettati una Ferrari così vicina. Già il fatto che loro internamente abbiano il dubbio di aver potuto vincere o no la gara con Verstappen, e già questo è un bell'andare sulla sicurezza che Red Bull aveva fino ad oggi. Problemi interni loro già ne hanno, ne abbiamo già parlato, è inutile parlarne ancora. In più gli metti anche pressione esterna, questo fatto di per sé può essere un fattore. È chiaro che entrambe le auto hanno punti di sviluppo, sono due progetti nuovi, quindi sono frutto entrambe di due anni di conoscenze, questo è il terzo anno con questo regolamento, però sono due progetti completamente nuovi. Newey è riuscito a sparigliare portando qualcosa di completamente diverso, anziché portare un aggiornamento della macchina che ha stravinto il mondiale, ed è qualcosa che va dato merito a lui e ai manager che hanno avallato la sua scelta, perché non è da tutti, non è una scelta semplice, hanno preso la scelta più complicata, rifare una macchina che aveva stravinto. Però questo gli permette di avere più spazio di manovra. Il problema adesso è per gli uni e per gli altri, anche per Ferrari, è quale direzione prenderà lo sviluppo, perché almeno da quello che abbiamo visto in questi due anni e tre gare di questa nuova Formula 1 con questo nuovo regolamento tecnico, è che non ci vuole niente a prendere una direzione di sviluppo sbagliata, andare a cercare il carico lì dove non ce n'è e quindi poi restare piantati. È successo a Aston Martin l'anno scorso, per esempio. Abbiamo visto anche esempi di grandi recuperi, tipo quello della McLaren sempre l'anno scorso, però sono più rari. Abbiamo visto sempre di più esempi in cui può essere portata l'auto, lo sviluppo dell'auto, in una direzione dove poi vantaggio in pista non se ne trova. E questo è già un bell'andare, perché comunque pensare che Ferrari possa mettere questo tipo di pressione a Red Bull in così poco tempo, nel volgere di un anno, non è da poco, non è una questione, non è un risultato da poco. Leggevo un'altra statistica. Ferrari in questi primi tre Gran Premi è il gruppo che ha lavorato meglio durante i pit stop, hanno una media di secondi al box per il cambio gomme minore di tutti gli altri team. Cioè ci sono tanti aspetti in cui Ferrari sta andando a lavorare, sta andando a migliorare, cambiando procedure, cambiando tecnologie, e il fatto che pian pianino questa visione a 360 gradi di Vasseur, che un po' forse ricorda quella di Todd, almeno in questo, sta aiutando Ferrari ad avvicinarsi un passo alla volta a Red Bull. Secondo me Red Bull è ancora distante, Suzuka ce lo dimostrerà, però questa pressione supplementare a Red Bull non fa bene. Pressione che invece, saltando di palo in frasca, Toto Wolff non sta mettendo al suo team, perché va tutto male. Fede, che sta succedendo in Mercedes?
Beh, le notizie della settimana credo che siano molto esemplificative, perché la Mercedes sta facendo quello che abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni, nel momento in cui ti rendi conto praticamente che il progetto evidentemente è sbagliato, cioè cominci già a prendere i capi del reparto tecnico a marzo per la stagione successiva. E la Mercedes ha assunto Simone Resta dalla Ferrari, e anche Enrico Sampo, che è in qualche modo l'uomo del simulatore, e quindi non dico che si siano già buttati a capofitto per l'anno prossimo, però evidentemente si sta già cercando di fare una sorta di colpo di spugna rispetto a questa management che in questi tre anni, dal 2022 compreso in poi, non ha portato risultati, nonostante poi in realtà non sia stata completamente sbagliata la filosofia di principio, perché poi, come hai detto tu, Newey ha innovato la Red Bull, anziché aggiornando la vettura dell'anno prima, stravolgendola, prendendo spunto dall'idea delle pance strette che in Mercedes non aveva funzionato nel 2022 soprattutto, per cui è ovvio che Mercedes in questo momento sembra essere scesa in un baratro da cui, proprio per quello che tu dicevi poco fa, sembra difficile che possa uscire in breve tempo, e bisognerà anche attendere l'annuncio del pilota dell'anno prossimo, che non sarà banale, perché comunque se perdi Lewis Hamilton perdi anche una voce importante nello sviluppo, anche nei setup durante il weekend, no? Quindi bisognerà osservare quelle che saranno le mosse sul mercato. Tra l'altro ieri rimbalzavano dalla Germania delle voci che la Red Bull stia parlando con Alonso, che era il sogno un po' di tutti vederlo in Mercedes, addirittura potremmo avere un upgrade di questo sogno, da quelle che sono delle voci che noi ovviamente non possiamo confermare, però ecco, appunto, c'è anche, è un momento molto difficile per Toto Wolff, che quantomeno sul mercato dei tecnici ha fatto dei colpi, però ci si aspetta che possa, insomma, rialzarsi. Però mi sembra molto difficile che lo possa fare quest'anno, perché la Mercedes in questo momento è chiaramente la quarta forza e può diventare addirittura quinta forza nel momento in cui Alonso ha un buon weekend, e tra l'altro senza la penalizzazione abbastanza ridicola di domenica, Alonso avrebbe probabilmente tenuto dietro proprio la Mercedes di Russell, quindi mi viene da dire addirittura che la Mercedes è quasi da metà schieramento in questo momento.
Sì,
e tra l'altro da sottolineare, che per chiudere, che Hamilton ha battuto Berman in qualifica di pochissimi millesimi in Arabia Saudita, quindi insomma è abbastanza...
Sì, in gara gli è finito dietro poi.
Esatto, poi sì.
È difficile accettare quello che sta succedendo in Mercedes, perché è un team estremamente ben strutturato, è un team che ha all'interno i migliori talenti ingegneristici del mondo, ha un ottimo manager, o almeno quello che fino a poco tempo fa consideravamo tutti il miglior manager della Formula 1. Forse Wolff ha avuto più credito di Horner, che ha costruito Red Bull da zero praticamente. Lo ha sempre avuto questo tipo di credito. I problemi della macchina sono abbastanza chiari. Come arrivare ad una risoluzione? No, c'è un'intervista di Wolff su Fox News, che è disponibile su YouTube, realizzata in questo weekend in Australia, dove lui parla anche con molta trasparenza di quelli che sono i problemi della fabbrica, ed è già un'anomalia, è già un capire quanto Wolff stia male in questo momento, perché non è mai stata una persona trasparente, ha sempre usato i media per il suo tornaconto. Invece no, dice in maniera molto trasparente che questa auto, un po' come la Ferrari dell'anno scorso, ha una finestra di utilizzo delle gomme strettissima, che appena si riesce ad andare fuori da questa finestra la macchina non funziona più. Ha fatto l'esempio di Lewis Hamilton, che alla fine dell'FP3 aveva detto: questa è la miglior macchina che io ho guidato negli ultimi 3 anni, e poi in qualifica, 2 ore dopo, con una differenza di 5 gradi sull'asfalto, ha detto: Hamilton, questa è la peggior macchina che abbiamo costruito. Quindi dal punto di vista dell'assetto non era cambiato granché, è proprio che l'auto non riesce a sopportare i cambiamenti e a sviluppare energia per poi surriscaldare correttamente le gomme. C'è qualcosa che sta sfuggendo al team Mercedes dal punto di vista del simulatore, perché ancora una volta, per il terzo anno di fila, Wolff se l'è presa con il simulatore e con gli ingegneri. L'anno scorso io e te, se ti ricordi, in una delle nostre chiacchierate avevamo presupposto che poteva esserci un problema di modellizzazione, cioè queste macchine ad effetto suolo funzionano in maniera completamente diversa rispetto alle macchine che basavano l'aerodinamica sulle ali, come succedeva nel regolamento precedente. E quindi magari c'è qualche effetto fisico che non è correttamente modellizzato nel simulatore, non viene mostrato l'effetto, e quindi i calcoli che si fanno al simulatore e in galleria del vento poi non si ritrovano gli stessi numeri poi quando la macchina scende in pista. Ed è esattamente quello che Wolff ha messo oggi in questa intervista, cioè ci sono effetti che non riusciamo a vedere. Ciò che è in pista non è riproducibile quando siamo a casa, e questo diventa un grossissimo problema. Magari l'aver preso l'esperto del simulatore dalla Ferrari li può aiutare, però finché Fede non riescono ad avere una visione d'insieme su quello che è il mondo di queste nuove auto, difficilmente riusciranno a risolvere i loro problemi. E poi una delusione in più, secondo me, viene anche dalla gestione dell'auto che stanno facendo i due piloti. Russell è partito meglio di Hamilton, che è una cosa abbastanza imprevedibile. L'inizio di Hamilton è davvero sottotono, può dare tutte le colpe che vuole all'auto, però a mio parere lui non sta lavorando bene. Russell ha dei meriti indiscussi, ma nonostante questo commette troppi errori. Commette errori da principiante. Quello di questa domenica è stato l'ennesimo di una lunghissima serie. Anche per me la penalità d'Alonso non esiste. Ma come per me e te, Fede, basta farsi un giro su Twitter e vedere tanti piloti o ex piloti che si sono comunque schierati dalla parte di Alonso. È racing, si combatte così per tenere la posizione, non c'è niente di cui scandalizzarsi. Quindi,
tra l'altro, poteva aspettarselo, perché quella è l'ultima curva prima di una lunghissimissima tratto a pieno gas, e quindi è anche normale che quello che sta davanti frena un pochino prima per uscire più forte, no? Se è all'ultimo giro doveva aspettarselo anche Russell.
Ragazzi, ma Alonso è tutta la carriera che fa ste robe, e andiamo. Poteva aspettarselo sì da uno come lui. Il team Mercedes ha troppi punti aperti in questo momento, e io mi chiedo se non sia il caso, a questo punto, per lo stesso Wolff, se continuare la reggenza in questo team o portare avanti un rimpasto più serio che mette in discussione la sua stessa posizione. ed è difficile da prendere una decisione del genere, anche perché Wolf è proprietario del team al 33%, quindi è realmente una decisione complessa da portare avanti, e questo è un po' quello che sta succedendo negli altri team. Perché Horner non è andato via? Perché è stato invece più facile mandare via Steiner quando lui ha chiesto di entrare nella proprietà del team. Sono discussioni che sono un po' in tutti i team di Formula 1, quando questi manager diventano molto potenti perché sono molto bravi, ma diventano molto potenti e a questo punto molto ingombranti. Io credo che in questo momento in Mercedes non ci sia chiarezza sugli obiettivi, nonostante Wolf dica: noi lavoriamo sempre a lungo termine, noi cerchiamo di vederci sempre dove saremo fra 10 anni, ma i Gran Premi si vincono oggi e il suo team sono 3 anni che non riesce a performare. Quindi qualcosa di più profondo, una decisione più forte, io credo che Mercedes prima o poi, se continua così, una decisione prima o poi la deve prendere.
E lui stesso, insomma, ha messo in discussione la sua stessa posizione. Effettivamente, sì, come dici tu, ha gettato la maschera, sembra molto più vulnerabile nelle ultime dichiarazioni, sembra quasi una ricerca di aiuto. Ha detto se qualcuno ha delle idee si faccia avanti, non l'ha detto in tono minaccioso, l'ha detto proprio, come dire, evidentemente io non sto facendo abbastanza e qualcuno potrebbe fare meglio di me. E quindi se ne sta parlando, però come dici tu è una situazione sempre molto molto delicata.
Senti, sorprese e delusioni in chiusura, queste prime tre gare, il pagellone di Federico Principi, queste prime tre gare, chi ha brillato nella tua testa?
Allora, sono stato un po' più, come dire, avevo più nomi sulle delusioni che sulle sorprese, perché ci sono più persone e vetture che mi hanno deluso di quelle che mi hanno sorpreso. In realtà io ho voluto premiare Tsunoda, anche perché ho visto una statistica che dice che dopo le prime tre gare...
Ha bestemmiato meno?
Meno di quello che mi aspettassi, probabilmente. Okay. Dopo l'ordine di scuderia del Bahrain mi aspettavo un po' più di colore. Invece anche per questo motivo l'ho voluto premiare, perché da un lato lui sta dimostrando una maturità superiore, perché è vero che è stato un po' troppo irrequieto dopo quella situazione dell'ordine di scuderia, secondo me sbagliato, perché non è detto che sarebbe stato superato lo stesso da Ricciardo in quegli ultimi giri. Però finita la prima sfuriata si è rimesso il casco, i due weekend successivi è andato forte, e magari qualche mese fa, qualche anno fa non avrebbe reagito così. E poi l'ho voluto premiare anche perché ho visto una statistica che dice, insomma, che dopo i primi tre Gran Premi Tsunoda quest'anno ha un vantaggio medio sul tempo sul giro in qualifica sul compagno di squadra, che l'anno scorso era De Vries, quest'anno superiore rispetto a quello dell'anno scorso, e De Vries era stato appiedato a metà stagione. E Tsunoda e Ricciardo sono partiti, insomma, con la possibilità di sostituire Perez addirittura, per cui anche messi un po' sotto pressione. Non casualmente l'ira di Tsunoda si è scatenata in Bahrain, nonostante stessero lottando per il, mi sembra, 12º-13º posto, quindi non si è cambiato nulla a livello di punti, però c'è quell'orgoglio, diciamo, di mostrare il biglietto da visita in Red Bull per avere più credito qualora dovesse saltare Perez. E quindi bravo Tsunoda, si sta candidando a rimanere in Formula 1, lo dicevamo nella prima puntata, insomma, quella dei test prestagionali, che sarebbe stato l'anno un po' della verità, e lui sta rispondendo presente.
Bene, Tsunoda, grande favorito di questo podcast, uno dei favoriti di questo podcast, si è capito. Io invece sono stato piacevolmente sorpreso dalle prestazioni della Haas, perché io ho commesso un errore, Federico, in una delle puntate precedenti. Avevo pensato che il licenziamento di Steiner fosse dovuto al fatto che dai primi risultati della galleria del vento certi obiettivi di design e di aerodinamica non erano stati raggiunti, per cui si aspettavano delle performance scarse. invece alla fine era una questione di mero denaro, stupido io che non ci avevo pensato. Tratto in inganno anche dal fatto che questa è una Formula 1 dove contano i numeri più delle sensazioni, vale di più quello che dice il simulatore e la galleria del vento piuttosto che quello che dice un pilota quando guida la macchina in pista. Però la Haas effettivamente invece è sopravvissuta a questo terremoto nella parte manageriale e sta andando bene, è andata a punti in due gare su tre, nell'ultima gara è andata a punti con entrambi i piloti, ha fatto un salto di qualità che in una scuderia che sembrava pronta quasi a chiudere baracca, perché si diceva che Ginas era estremamente insoddisfatto dell'investimento che aveva fatto e che c'erano altri investitori americani alle porte pronti a prendere quello che restava della scuderia. In realtà la Haas ha fatto un gran bel passo in avanti, vediamo se avrà la forza poi di portare anche qui sviluppi durante la stagione e mantenere quella posizione, perché poi chi è dietro la Haas ha sostanza, Alpine è un team ufficiale, c'è la sfortunatissima Sauber che resta sempre lì tra problemi ai box e piloti che sono abbastanza umorali e a volte performano, a volte no, però la Sauber ha dietro Audi, quindi un qualche travaso di tecnologie prima o poi sarà fatto tra questa stagione e la prossima. C'è la stessa Racing Bull, che comunque è un team semi ufficiale, comunque con un grosso passaggio di tecnologie dalla Red Bull, quindi mantenere questa posizione per Haas non sarà facilissimo. Sulle delusioni ho già detto la mia quando abbiamo affrontato l'argomento Mercedes. Russell mi ha deluso molto, mi ha deluso in questo principio di campionato, ma diciamo anche non l'ho visto granché in forma già dalla fine dello scorso campionato. Per me Russell, così come per molti alla fine, anche per lo stesso Wolff che su Russell ha investito per tutta la carriera, Russell era un pilota che con la macchina giusta, l'annata giusta, poteva vincere il mondiale. Su Russell si stanno aprendo gli stessi dubbi più o meno che abbiamo espresso su Leclerc, anche se in questo momento secondo me Leclerc è superiore a Russell, però l'etichetta di predestinato, di successore di Lewis Hamilton, gliel'hanno appiccicata anche in Inghilterra e non so quanto possa avergli fatto bene, quanto gli abbia fatto bene il confronto diretto, quanto gli abbia fatto bene il passaggio in un top team. Mi aspettavo una crescita progressiva da parte di Russell e questa crescita non la sto vedendo, anzi sto vedendo dei passi indietro, sono molto molto deluso. Invece la tua delusione qual è?
La mia, insomma, ho dovuto fare una bella scelta, perché si poteva nominare, non so, l'Alpine per esempio, che però non è una delusione perché ha cambiato molto e quindi ci si aspettava che sarebbe stato a fondo schieramento, si poteva nominare anche lo stesso Hamilton, si poteva nominare la Williams che non ha un terzo telaio ed è costretto a correre con un pilota solo, questa è una delle cose scandalose che si siano mai viste. Io cambierei la regola, apro e chiudo parentesi, cambierei la regola e direi che una macchina è di un pilota e deve rimanere per tutto il weekend di quel pilota, se la rompe quell'altro è quell'altro che non corre. Dovrebbe essere così, a meno che non metti la regola con il muletto, ma se non c'è il muletto, secondo me è giusto che io, che ho la mia macchina, se non la rompo devo correre, non la devo dare all'altro. Dovrebbe essere così. Però alla fine, tra tutti questi che mi hanno deluso, ho scelto Ricciardo, perché le sta prendendo in maniera allucinante anche da Tsunoda, e non c'è più la scusa del periodo in McLaren, magari, in cui doveva ambientarsi con la vettura, il compagno è forte, giovane, sì, anche qui il compagno è giovane, talentuoso, però Ricciardo era stato rimesso in macchina in Ungheria, se non ricordo male, sì, e con la possibilità di sostituire lui Perez, ma in questo momento è palesemente il peggiore dei quattro piloti Red Bull che sono in griglia, e Secondo me a questo punto possiamo già considerarlo un ex pilota, cioè è incredibile pensare, insomma, rispetto anche a quanto fosse promettente, sembra essere entrato in un baratro senza fine. La Red Bull ne ha tanti di piloti, adesso correrà Iwasa, le FP1 del Giappone, ma credo più per motivi commerciali, anzi sicuramente per motivi commerciali, essendo un pilota giapponese. Però insomma, ecco, Red Bull ne ha tanti giovani e vedere ancora Ricciardo in pista con queste prestazioni sinceramente non è più giustificabile.
Bene, abbiamo finito, Federico, ci godiamo Suzuka, facciamo un'altra levataccia. A proposito, qua si vedono, questo è lo spartiacque, Federico, tra chi è tifoso di Formula 1 e chi no. In Australia ti sei svegliato alle 5?
No, non ce l'ho fatta.
Buonasera a tutti, chiudiamo qui.
Chiudiamo qui. No, vabbè, ho staccato tutto e no spoiler come al solito. Però a Suzuka sì, a Suzuka orari più umani assolutamente, anzi orari umani. E niente, non c'è molto altro da dire se non che ci aspettiamo non a livello scaramantico ma a livello insomma di previsioni purtroppo realiste che Red Bull torni avanti a Suzuka, anche perché insomma i curvoni veloci saranno a livello aerodinamico molto più probanti rispetto a quelli più le curve più lente o comunque a un raggio minore dell'Australia, ma siamo felicissimi di sbagliarci.
Speriamo. Ciao Fede.
Ciao a tutti, alla prossima.